tutto. Salmo 8. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno, Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, e il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi, tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Amen. È un salmo di lode meraviglioso. Il Creatore qui è chiamato Eterno e Signore. E in questo salmo è meraviglioso perché Davide manifesta il suo stupore davanti alla magnificenza dell'Eterno, il Signore, che ha creato tutte le cose. E pensavo a un'affermazione di cui spesso il fratello Daniel, quando porta la parola da parte del Signore, proclama: Gesù Cristo è il Signore. È un'affermazione potente, gloriosa, dichiarare e proclamare che Gesù Cristo è il Signore. Intanto, se possiamo proclamarlo, è per grazia, perché l'incredulo non può proclamare Gesù Cristo è il Signore. Se lo possiamo proclamare a gran voce, è per grazia. E non meritiamo di poter proclamare e dichiarare che Gesù Cristo è il Signore. Non meritiamo noi, malvagi quali siamo, di poterlo proclamare, ma il Signore per grazia ci ha donato di poterlo proclamare. Possiamo proclamare Gesù Cristo il Signore. Possiamo proclamarlo consci che è per noi. È per noi, il Salvatore è per noi. E dicevo, è meraviglioso proprio constatare come il fratello Davide in questo salmo non può fare altro che rimanere estasiato. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli, al di sopra, è al di sopra. Il Signore è al di sopra di ogni cosa, governa ogni cosa al di sopra di tutto. Governa ogni cosa, Lui, sappiamo, è l'Onnipotente. Onnipotente racchiude tutto. Poter dichiarare che Gesù è l'Onnipotente, poter ricevere questa rivelazione dalla parola, che Gesù Cristo è l'Onnipotente, è meraviglioso, perché c'è una sicurezza e c'è una certezza in questa dichiarazione. Dichiarare che Gesù Cristo è il Signore, che Gesù Cristo è l'Onnipotente, dà pace ai nostri cuori. Perché quando siamo nella difficoltà, quando siamo nell'angoscia, possiamo alzare la mano e proclamare che Gesù Cristo è il Signore, Gesù Cristo è l'Onnipotente. Pensavo alla nostra sorella Simonetta, in particolare a lei che sarà in ospedale accanto al suo marito, al caro Leslie. Però un figlio di Dio non si può scoraggiare, non possiamo scoraggiarci. Non è nel DNA del salvato essere scoraggiati, non possiamo scoraggiarci, perché proclamando che Gesù Cristo è il Signore possiamo avere la certezza. Davide nel Salmo 23 dichiara: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Gesù Cristo il Signore è con noi, sempre, in eterno, è con noi. Possiamo proclamarlo, possiamo dichiararlo, perché in quanto figli di Dio, in quanto salvati, siamo stati da Lui adottati e siamo eredi e coeredi con Lui della grazia. Non ci sono veramente parole per la gioia che scaturisce dall'affermare questo. Ed è grave come peccato, ed è un grave peccato non rimanere saldi in questa rivelazione, perché Gesù Cristo, il Signore, l'Eterno, è il reggitore di ogni cosa, è l'Onnipotente. Quando anche, mi piacciono molto i primi capitoli del libro di Giobbe, perché lì avviene, sono due passi della parola in particolare che mi danno una particolare gioia. Sono uno, i primi capitoli del libro di Giobbe, proprio dove avviene quel dialogo tra il Signore e il maligno, e l'altro è l'indemoniato gadareno, perché sono due passi in particolare dove il dialogo avviene tra il Signore e tra le potenze del male. E vediamo proprio come è chiara la condanna del maligno. Gesù è per noi. Gesù Cristo, il Signore, è per noi, non è per loro. E questo chiaramente fa di noi il bersaglio principale del maligno, perché chiaramente è invidioso, è l'accusatore, e chiaramente è invidioso e geloso della nostra condizione, che possiamo proclamare che Gesù Cristo è il Signore, possiamo proclamarlo per grazia. Lo può proclamare anche lui, ma purtroppo per lui la condanna è già avvenuta, perché riflettevo su un fatto, riflettevo proprio per grazia, proprio su un fatto, che la visione di questo mondo da parte dell'Onnipotente è una visione finale. Noi abbiamo una visione giornaliera degli eventi che si susseguono, ma il Signore, pensavo a il fratello Alessio, ci sta portando i messaggi sul libro meraviglioso dell'Apocalisse, alla rivelazione, Giovanni gli viene rivelato quelle che saranno gli avvenimenti che verranno. È una rivelazione, ma il Signore sa già la fine di ogni cosa, lui ha già in mano la globalità di ogni cosa, la fine di ogni cosa. E Gesù Cristo è il Signore di tutta la creazione, è il Signore del creato, è il Signore il creatore, e ogni cosa sta in piedi per mezzo di Lui, ogni cosa sussiste per mezzo di Lui, della sua grazia. E il suo nome è magnifico su tutta la terra. E affermare che Gesù Cristo è il Signore significa affermare che Dio è l'autorità più grande e più alta, così in cielo come in terra. È l'autorità più alta e più grande, non c'è nessuno come Lui. Il Salvatore, che per noi è l'autorità più grande, ed è lì per noi. Certamente i suoi piani, i suoi progetti per noi non corrispondono al nostro ideale di piani e di progetti. C'è una grande distanza fra il Signore e noi. Noi siamo dei peccatori, l'abbiamo cantato prima, il peccatore celebri il suo Redentore. Il peccatore celebri il suo Redentore. È un comandamento. Siamo chiamati a proclamare la magnificenza e la maestà del Signore, in quanto Redentore, in quanto Onnipotente, in quanto il Signore. Gesù, sappiamo, è la parola di Dio da cui ebbe origine tutta la creazione. Mi piace pensare alla Trinità, proviamo a pensare, io è chiaro che è un esempio che sicuramente, però rende in un certo qual modo, proviamo a pensare quando un lavoratore, qualcuno sta compiendo un lavoro, no? Possiamo pensare alla Trinità, come a Dio, come alla mente, no? Che pensa e opera. Poi c'è lo Spirito Santo, che è la volontà, che agisce, e poi c'è Gesù, che è il mezzo scritto in Ebrei capitolo 1, tramite il quale è stato creato l'universo. E è meraviglioso proprio riflettere come il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo è l'energia, la forza, la potenza, l'emblema della sua essenza. Venivi in mente a quella donna che, quando ha toccato il lembo del vestito di Gesù, è uscita fuori l'energia ed immediatamente è stata guarita. Questi demoni, parlavamo dell'indemoniato gadareno, l'indemoniato, appena vedono arrivare da lontano Gesù, è meraviglioso proprio pensare a Gesù che camminava, questi demoni lo vedono da lontano e tremano, impauriti, si inginocchiano ai suoi piedi, proprio perché sanno che hanno davanti il Signore. Sei forse tu venuto qui prima del tempo? Perché c'è una visione di prospettiva in questa affermazione da parte di questi demoni. Sei forse tu venuto qui prima del tempo? Signore Gesù è l'Onnipotente. Dove cammina Lui c'è potenza. Dove cammina Lui c'è certezza. Dove cammina Lui c'è santità. Dove cammina Lui c'è onnipotenza. Dove cammina Lui c'è amore. Dove cammina Lui c'è pace. Dove cammina Lui c'è gioia, c'è la maestà. Il suo nome è magnifico in tutta la terra. E la maestà di Dio può essere conosciuta solo per rivelazione. Noi siamo limitati, noi non possiamo conoscerlo da noi, non abbiamo i mezzi per conoscerlo, siamo limitati. Gesù può essere conosciuto per non con l'intelletto, ma per rivelazione. Gesù può essere conosciuto per rivelazione, lo vediamo attraverso quelle persone che, con cui ci può capitare di parlare, che hanno una conoscenza della parola, ma questa parola non è vita, perché non hanno ricevuto la rivelazione di Dio. Io mi è capitato in alcune occasioni, se non ricordo male l'ho già testimoniato, di parlare con persone che hanno anche una discreta conoscenza della parola. Mi è capitato con diverse persone in diverse occasioni, ma questo libro lo vedono come un libro storico, di sapienziale. Certamente c'è sapienza, non è questo il punto, ma questo è un libro vivo. La parola è viva, è vivente, è una parola di vita, non è una parola che rimane qui. Chi la legge e non ha la rivelazione di Dio ne vede, ne legge un libro. Io ricordo ancora uno sguardo, parlavo con una persona dicendo parlando di una rivelazione, di un passo della parola. Questa persona, pur conoscendo quel passo già da tempo, la rivelazione ci fa sgranare gli occhi davanti alla maestosità e la maestà di ciò che è il Signore. Gesù Cristo è il Signore. E non è un'affermazione che si proclama così alla leggera. Chi non ha creduto nel Signore non riesce a proclamare che Gesù Cristo è il Signore. Anche se gli dessimo un microfono di Gesù Cristo è il Signore, chi non crede non riesce a proclamare la maestosità, perché non crede, perché non ha la rivelazione di Gesù, di ciò che Lui è. Gesù Cristo è la rivelazione, la maestà di Dio, la sua magnificenza. Può essere conosciuta solo per rivelazione. Non si può conoscere la parola, non si può conoscere Gesù con l'intelletto, con la mente. La conoscenza della mente è una conoscenza sterile. Gesù è rivelazione, Gesù è verità, è la verità rivelata della volontà di Dio. E Gesù è la potenza, Gesù è la maestà, Gesù è la forza. Pensiamo all'energia quando camminava su questa terra, negli anni in cui ha camminato, la forza, la potenza. Una parola perfetta, non una parola sbagliata, una parola di perfezione, una parola immensa, una parola di maestà, una risposta perfetta. Ha una tale potenza, tale un'autorità da chiamare all'esistenza le cose. La parola della sua potenza chiama all'esistenza le cose. Vi ho già testimoniato che io fin da bambino sono sempre stato appassionato di astronomia. Mio padre, quando ero piccolo, mi regalò alcuni libri di astronomia, però una cosa particolare, negli anni, quando io ero adolescente, negli anni 80, questi libri ancora non esistevano degli obiettivi tali per fotografare, per esempio, il Sole nei suoi colori reali, perché la temperatura, la superficie del Sole è stata misurata in circa 5 milioni e 300 mila gradi, la temperatura superficiale, e circa un anno o due fa una sonda si è avvicinata a una metratura tale da riuscire a non fondersi e a fare una foto approssimativa, chiaramente da grande distanza, di quello che è il Sole, perché pensiamo a 5 milioni e 300 mila gradi di temperatura superficiali, sono impensabili. E quando ho visto questa foto, l'ho vista alcuni mesi fa, sono rimasto di una tale maestosità. Pensiamo che il Sole potrebbe contenere, sono misure più attendibili, recenti, 1.300.000 terre. 1.300.000 terre nella cubatura del Sole, circa, una stima approssimativa, sono i dati più recenti, che 1.300.000 terre, 5 milioni e 300.000 gradi. Ma cosa possiamo dire davanti a questo? Può l'uomo pensare 5 milioni e 300.000 gradi? Sono dati recenti di circa un anno fa. 1.300.000 terre, 5 milioni e 300.000 gradi di temperatura. Questa enorme sfera impensabile è un qualcosa di immenso. Ed è anche una stella tra quelle misurate delle più piccole, tra l'altro, perché non è di quelle più grandi, cioè di ben più grande di quello che è stato misurato. È piccolina, è relativamente piccola, e grazie al Signore è una delle stelle più stabili che è stata vista dagli astronomi, perché è molto stabile, perché le stelle solitamente hanno una grande instabilità, esplodono. La stella che il Signore ci ha donato è stabile, è ferma e per grazia è lì e ci scalda. Ma pensiamo a cosa il Signore ha creato. E a volte abbiamo uno sguardo così limitato, proprio io penso, guardiamo sempre con lo sguardo in basso a guardare la terra, a guardare... A volte l'uomo pensa, guarda, non so, l'ultimo marchingegno elettronico, no? Io ho passato anni a correre dietro, mi è capitato un paio d'anni fa, mi hanno dato questi occhialetti per la realtà aumentata per fare un lavoro in ufficio. Una porcheria, una schifezza, una schifezza. È bello ciò che ha creato il Signore, ciò che ha fatto l'uomo è una porcheria. E pensiamo al sole, pensiamo alla perfezione di ciò che ha fatto il Signore, pensiamo a questa terra meravigliosa che il Signore ci ha donato e pensiamo proprio anche al Signore come ci custodisce, perché leggevo alcuni mesi fa, non sapevo di questo dettaglio, il nostro pianeta è il terzo, no? In ordine di, cioè prima un pianeta che l'uomo ha chiamato Mercurio, poi c'è questo pianeta, si chiama Venere, che è grande circa come la Terra ma è un inferno. È un inferno perché ha circa il diametro come la Terra, a livello di dimensioni sferiche, ma la temperatura superficiale è di circa 500 gradi e le nuvole, che è completamente avvolto da nubi, dove piove acido solforico. Quindi sostanzialmente la superficie viene sciolta costantemente in un arroventamento di temperature di... ci hanno mandato sopra un robottino negli anni 70, si è sciolto dopo 3 secondi di acciaio che si è fuso in pochi secondi. E pensiamo il Signore cosa ha creato, una terra perfetta, una terra meravigliosa in mezzo a due pianeti, quello che orbita prima e quello che orbita dopo, che sono due inferni. Il primo 500 gradi di temperatura e piogge di acido solforico, per chi non sa cos'è l'acido solforico, qualsiasi cosa si scioglie sotto l'acido solforico, è altamente corrosivo. E l'altro è freddo, un arido deserto, e l'uomo ci vuole andare, se ascoltiamo i telegiornali stanno studiando di tutto per andare a vedere questo deserto di gelo dove non c'è niente, è un pianeta informe, vuoto, senza nulla, è un arido deserto, in mezzo c'è la Terra, il terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole è la Terra, bellissima, meravigliosa, di un azzurro meraviglioso, cieli meravigliosi, un verde meraviglioso, le piante, questo contrasto di verde con l'azzurro. E poi pensavo, leggevo anche a quanto il Signore sia curato di noi, perché dopo questo quarto pianeta di cui dicevo, ce n'è un quinto che ci protegge, perché leggevo che sostanzialmente è un pianeta enorme, lo chiamano un sole mancato, l'hanno chiamato Giove. Questo quinto pianeta ha un campo magnetico che arriva quasi a rasentare l'orbita della Terra e attira a sé tutti i corpi tipo asteroidi, corpi strani che girano per lo spazio, tipo meteoriti o cose del genere. Ha un campo magnetico talmente potente, e questo è grande, è un pianeta grande 1300 volte la Terra, quindi è di grosse dimensioni, e attira a sé, ed è il quinto pianeta in ordine di distanza, attira a sé tutto. Attira a sé asteroidi, attira a sé e le tiene lontane, perché chiaramente se la Terra non avesse anche questo oggetto, chiaramente molti più oggetti rischierebbero di cadere sul suolo terrestre. Il Signore, questo per dire, non per dire nulla, ma per dire che il Signore fa ogni cosa perfetta. Ha posto questa Terra meravigliosa in mezzo a due inferni, perché il pianeta prima e quello dopo sono due inferni, ma la Terra è perfetta, sussiste per grazia ed è stata chiamata alla creazione secondo la volontà e secondo l'emblema della sua essenza, la parola della sua potenza ha chiamato a creazione la terra. È scritto nella Genesi, questo è scritto chiaramente nella Genesi, che ciò che Dio disse, ciò che Dio ha proclamato, ogni cosa fu secondo la sua volontà, secondo ciò che il Signore ha voluto, la parola della sua potenza chiama alla creazione le cose. E quindi pensavo a quel passo di Geremia che dice: constatando tutto questo e guardando la miseria di ciò che noi siamo, c'è forse qualcosa di troppo difficile per lui? Pensiamoci, c'è qualcosa di difficile per chi ha chiamato, per chi chiama creazione le cose, per chi ha una potenza tale da creare una terra così bella, un sole così grande, maestoso? E pensavo a quest'ultimo pianeta, pensiamo a questo pianeta che vi dicevo prima, che è grande 1300 volte la Terra, sulla sua superficie ho visto un ingrandimento, è particolare, molto bello, in colori reali, perché una volta era in falsi colori, adesso si vedono con gli ultimi obiettivi, anche colori reali, hanno misurato la tempesta più grande del sistema solare, una tempesta grande come tutto il nostro pianeta, anche di più, dove i venti non simili ai nostri, ma fatti di materiali diversi, sferzano a circa 500 km orari. Pensiamo alla potenza. Venti che sferzano a 500 km orari, una tempesta che va avanti da decenni e decenni, che non si ferma mai, grande come tutto il pianeta. Possiamo noi pensare, immaginare col nostro intelletto la magnificenza dell'Eterno? No, non possiamo. Non possiamo. Tra l'altro, la cosa bella di ciò che ha creato il Signore è l'intensità di questi colori. Questa tempesta è di un rosso talmente intenso che si fa fatica anche a comprendere l'intensità di quel rosso. Probabilmente è un rosso che noi non possiamo, non è alla nostra portata. Così come quell'arancione giallo di cui è fatto il sole. Chi li può vedere? Chi può tenere gli occhi fissi sul sole e guardarlo? Nessuno. Non possiamo, è scritto nella parola. È scritto. Chi può tenere lo sguardo fisso sul sole? Noi non possiamo, non siamo in grado. Il Signore è l'Onnipotente. Colui che ci ha salvato, il Salvatore, è l'Onnipotente. E pensavo a quel passo in Apocalisse capitolo 1, versetto 8, dove è scritto: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Gesù, come è scritto in Apocalisse 1, 8, è l'Onnipotente. È colui che è, che era e che ha da venire. E noi siamo parte dei suoi piani, siamo qui. Ogni uomo ha il Signore concede a ogni singolo essere umano la possibilità di salvezza. È scritto quel brano su cui abbiamo riflettuto tante volte: chiunque vuol venire dietro a me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chiunque. In quel chiunque era chiuso chiunque, qualsiasi essere umano, chiunque, nessuno escluso. La parola chiunque proclama nessuno escluso, tutti. Se un uomo vive, è su questa terra, ha la sua possibilità anche lui, perché chiunque ha ricevuto per rivelazione Gesù e ha creduto in lui, ha creduto nel Signore Onnipotente, colui che può ogni cosa. E dicevamo, non si può conoscere Dio per mezzo dell'intelletto, tramite conoscenza umana. Dio è eterno, abbiamo letto qui nel Salmo 8, è eterno, vive al di sopra dei cieli, nell'alto dei cieli, fuori dai limiti del tempo e dello spazio. E possiamo forse comprendere con la nostra testa l'Onnipotente che vive fuori da ogni limite temporale? Possiamo noi comprendere? No, non possiamo. Pensiamo in Esodo al capitolo 6, versetti 2 e 3, è scritto: Dio parlò a Mosè, parlò quindi a Mosè e gli disse: io sono l'Eterno e sono apparso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come Dio Onnipotente. Ma non mi ero fatto conoscere da loro con il mio nome di Eterno. È un passo meraviglioso, perché in questo passo il Signore ci fa vedere cosa Lui vuole da noi. Vuole vedere la fede, vuole che confidiamo in Lui in tutto per tutto. Il Signore, l'Onnipotente, ci dà la rivelazione di ciò che è la sua natura, di ciò che è Lui. Il Signore, l'Onnipotente, ci rivela chi Lui è, che cosa ha fatto per noi, che cosa fa per noi. L'attenzione della parola è verso Gesù, è verso l'Onnipotente. Noi siamo sempre concentrati a guardare noi stessi, a guardare i nostri problemi, le nostre vicissitudini terrene, che sono ben poca cosa davanti alla maestà e alla potenza dell'Onnipotente. Ma il Signore Gesù, nella sua parola, è un esempio, ci sono tanti esempi, centinaia e centinaia di esempi nella parola, ma abbiamo letto, siamo focalizzati su questo Salmo 8, ne è un esempio meraviglioso. E Davide non può fare altro che constatare la gloria, la maestosità di Dio nel creato, ciò che il Signore ha fatto. Lui si è fatto conoscere come Dio Onnipotente. Lui ci fa vedere la sua onnipotenza. E al versetto 2 del Salmo 8 è scritto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Che meraviglia, che meraviglia. Il Signore è meraviglioso, proprio constatare come si serve delle cose che non sono. È meraviglioso quel primo capitolo di Prima Corinzi, per svergognare quelle che sono. All'uomo interessa il suo orgoglio, la sua potenza, la sua forza. L'uomo come desidera confidare nei principi, ma noi come conosciamo quel canto meraviglioso che riporta i passi di un salmo, non confidare nei principi, né in alcun figliuolo dell'uomo. Perciò il Signore ha stabilito la lode nella bocca dei bambini e dei lattanti, perché sono ciò di più puro, di più semplice che è nell'uomo. Ciò che di più puro, di più semplice, un bambino. Lui ha stabilito la lode nella bocca dei bambini e dei lattanti. Versetto 3 dice: quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte. Pensiamo alla maestosità, alla magnificenza del Signore. Teniamo lo sguardo fisso su di Lui, consci che Lui è l'Onnipotente. È il Signore di ogni cosa. Il maligno e i demoni sono sotto i suoi piedi. Lo vediamo chiaramente in nei primi capitoli del libro di Giobbe e nei passi, nei brani del brano dell'indemoniato Gadareno, dove ogni cosa è sotto i suoi piedi. Ogni cosa si inginocchia ai suoi piedi. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? Versetto 4. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? L'apostolo Paolo dichiara: misero me uomo, chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? Misero me uomo. Oggettivamente è vero. E pensavo proprio a uno degli inganni principali di cui si serve il maligno per accecare la mente umana, ingannandola, allontanando dall'uomo la consapevolezza del fatto che dobbiamo morire. Queste persone questi capi di Stato che stanno conducendo, questo capo di Stato in particolare, che sta conducendo questa guerra devastante, certamente è talmente tanto annebbiato che non si rende conto che presto o tardi la morte sopraggiungerà anche per lui. Magari sta in una roccaforte arroccata pensando di essere immortale, perché la cecità arriva proprio in questi termini, cioè l'uomo è talmente annebbiato che sì, pensa che a un certo punto i suoi giorni finiranno, ma non lo realizza, non lo concretizza. Io lo posso testimoniare, per me era così prima che il Signore mi aprisse gli occhi, non realizzavo. E la rivelazione del Signore è anche questo, cioè aprirci gli occhi, farci vedere la nostra miseria, così come l'apostolo Paolo dichiarava: misero me uomo, chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? La risposta ce l'abbiamo, la risposta è Gesù, la risposta è Gesù. Chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? Possiamo dichiararlo, proclamarlo a gran voce. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù è colui che ci tira fuori. Gesù è il Salvatore. E possiamo proclamarlo glorificando, consci di essere dei peccatori, che non meritiamo nulla. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? Davide arriva a dichiararlo chiaramente. Che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? E nei versetti successivi proprio del Salmo vediamo la meraviglia di come il Signore nella sua grazia si è servito degli esseri umani per dominare la terra. Perché il Signore è il donatore, al Signore piace donare. Vediamo, tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi, tutti quanti, le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. Quante cose ci ha donato il Signore? Che maestà, pensiamo agli animali che il Signore ha creato. Tempo fa siamo andati con mia moglie e i bimbi, con Daniele ed Elisea, siamo andati allo zoo a vedere gli animali. C'erano queste giraffe con un collo talmente alto, uno li guarda in foto, non si rende conto, ma il collo è veramente alto, sono veramente alte. Vederlo dalla macchina è veramente alto, un collo enorme, è un animale altissimo, 10-15 metri sarà stato alto, non riesco a stimare l'altezza, però c'era di fianco un signore che con molta fiducia stava di fianco, non arrivava neanche al ginocchio, quindi pensiamo alla maestosità, alla grandezza del Signore, pensiamo alla sua... a ciò che lui ha creato, a quanto noi siamo piccoli e a quanto miserevoli siamo quando guardiamo solo dentro noi stessi, perché dentro noi stessi c'è miseria. E invece se alziamo lo sguardo e teniamo gli occhi sul cielo, possiamo vedere il cielo che ci parla del Signore, è infinito. Chi può vedere la fine del cielo? Chi può? Solo Gesù, solo Dio sa la fine. Lui è l'inizio e la fine di ogni cosa, lui sa l'inizio e la fine di ogni cosa ed è per noi, ed è per noi. Chi sa l'inizio e la fine di ogni cosa è per noi. In Isaia capitolo 6, nella visione di Isaia, i serafini, ognuno di essi con 6 ali, 2 per coprirsi la faccia, 2 per coprirsi i piedi e 2 per volare, gridano l'un l'altro: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Cosa possiamo dire davanti a questi passi? C'è qualcosa che abbiamo noi da aggiungere? Possiamo noi aggiungere qualcosa? No, non possiamo aggiungere niente. Possiamo solo stare in silenzio e contemplare. Possiamo solo stare in silenzio e contemplare la maestà, la grandezza, la magnificenza del Signore. Non possiamo dare una risposta esaustiva. Non possiamo comprendere, non è possibile all'uomo comprendere la maestà di Dio, non è possibile comprendere il perché di tutte le cose. La comprensione delle cose di sopra avviene per rivelazione, noi non possiamo comprendere. Il Signore ci rivela ciò che secondo la sua volontà ci vuole rivelare. Noi non possiamo comprendere, la verità è rivelata, non si può conoscere. Certamente il Signore si fa conoscere, ci fa conoscere la sua parola, ci ha donato la sua parola affinché attraverso essa possiamo ricevere la sapienza, la conoscenza, ma la vera sapienza e la vera conoscenza avviene per rivelazione, attraverso la rivelazione di Gesù. Perché se noi non avessimo la rivelazione di Gesù, noi leggeremmo questa parola e ci risulterebbe sterile, non ci direbbe nulla. L'uomo da se stesso non è in grado di conoscere. Per questo in Ebrei al capitolo 11, versetto 8, riguardo Abramo è scritto: per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene al luogo che doveva ricevere in eredità e partì, attenzione a questo punto, partì non sapendo dove andava. Non conosceva, non sapeva. Abramo non sapeva, ma per fede, perché Gesù, il Signore, ci rivela chi Lui è. E in virtù di questa rivelazione noi dobbiamo camminare per fede, sapendo che Lui è con noi. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Lui è per noi ed è con noi. Abramo non sapeva dove andava. Per fede, versetto 9, Abramo soggiornò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Il cammino non è per visione, è per fede. Non avevano una visione, ma camminavano non sapendo dove andavano. Camminavano fiduciosi che Gesù, il Dio, il Signore, è con loro. Il Signore, Gesù Cristo è il Signore. Quando il Signore si è rivelato a noi e per grazia rivelata, Egli ha trasformato la nostra vita in novità di vita, abbiamo intrapreso un cammino senza sapere dove saremmo andati, dove Lui ci vuole portare. Non sappiamo dove ci vuole portare. Oggi siamo qui, domani non lo sappiamo. Non sappiamo dove il Signore ci vuole portare. Siamo partiti senza nessuna spiegazione logica, ovviamente secondo logica umana da dare a qualcuno. Siamo partiti perché Lui si è rivelato a noi. È Lui che ci ha dato la forza di partire, noi non abbiamo la forza. E ogni giorno avviene una nuova partenza. Ogni giorno dobbiamo vivere con la consapevolezza che ogni giorno è un giorno di partenza. I giorni non sono giorni di arrivo, sono tutti giorni di partenza. Siamo sempre in partenza. Pensiamo a quando andiamo in vacanza, no? Ci prepariamo, andiamo in vacanza, è il momento più bello perché stiamo per partire. Dobbiamo vivere proprio giorno per giorno col Signore come se fossimo in costante partenza, con la gioia di chi sta partendo per un viaggio con Lui. E il nostro compagno di viaggio chi è? È Gesù. Gesù è il nostro compagno di viaggio. Gesù è con noi ed è sempre con noi. È il compagno di viaggio perfetto, l'Onnipotente. E dobbiamo perennemente vivere come in partenza, come se tutti i giorni preparassimo la valigia e partissimo per un bel viaggio, per una bella vacanza. Gesù è così. La vita in Gesù è così, in perenne partenza. L'abbiamo mai chiesto al Signore qual è il suo piano per noi? L'abbiamo mai messo in preghiera? Non ce lo dirà mai. Non è una preghiera secondo la sua volontà. Lui non ci rivelerà mai, non andrà mai contro alla rivelazione, come è scritto qui in Ebrei 11, versetto 8. Abramo partì non sapendo dove andava. Il Signore non ci dirà mai dove andremo, dove il come, il dove, gli eventi. Il Signore non è qui per questo. Il Signore è qui per concentrare tutta l'attenzione su di Lui. Ogni cosa è per Lui. E noi siamo parte dei Suoi piani. Lui ha dei piani e dei progetti per noi. Ha dei piani e dei progetti buoni secondo la Sua volontà. Certamente i Suoi piani, i Suoi progetti possono avere un qualcosa che incontreremo delle difficoltà, incontriamo delle difficoltà giornalmente, ma queste sappiamo che sono buone e accettevoli perché sono per noi, sono ciò che è giusto per noi, secondo la giusta correzione per noi. E il Signore non ci dirà mai ciò che sta per fare, non ci dirà mai gli eventi contenuti, non ci dirà mai quali sono i piani precisi per noi, gli eventi contenuti. Il Signore ci rivela chi Egli è. Crediamo che Gesù Cristo è il Signore onnipotente, che ogni cosa è sotto i Suoi piedi? Siamo disposti a partire come Abramo senza sapere dove andava? Non dobbiamo camminare cercando di capire dove il Signore ci vuole portare. Dobbiamo camminare considerando chi si è rivelato a noi, Gesù Cristo, il Signore, l'Onnipotente, colui che è, che era e che sarà. Considerando che in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui, ogni cosa è stata fatta. È fondamentale, proprio io l'ho annotato nei miei appunti, proprio questo aspetto fondamentale. Non dobbiamo camminare cercando di capire, dobbiamo camminare per fede, il cammino è per fede, tenendo lo sguardo fisso su di Lui, senza ansietà. In Giobbe al capitolo 37, il versetto 5 è scritto: Dio tuona meravigliosamente con la sua voce e fa grandi cose che non possiamo comprendere. Non possiamo comprendere, ma possiamo credere per fede che ogni cosa è giusta secondo la sua volontà per noi. E sempre in Giobbe al capitolo 36, versetto 22, è scritto: Ecco, Dio è eccelso nella sua potenza. Chi può insegnare come Lui? Questi due versetti sono due versetti meravigliosi perché ci rivelano che noi non possiamo comprendere, noi non possiamo, non abbiamo le capacità, non siamo limitati. Per questo il Signore trae la lode dalla bocca dei lattanti, perché in questo passo del Salmo 8 il Signore ci fa vedere chiaramente da cosa Lui trae la forza, dove trae la lode? Dai lattanti, perché non vuole vedere in noi delle manifestazioni. È meraviglioso in Luca capitolo 10 versetto 17, dove il Signore ci dice chiaramente che siamo e rimaniamo dei servi inutili. Il nostro cammino qui sulla terra, quello che facciamo sono solo cose che devono essere fatte. Lo Spirito ci dà la forza, il Signore ci darà la forza e il Signore ci dirà ciò che deve essere fatto, ma sono solo cose che devono essere fatte. Ciò che conta è la nostra comunione con Lui, la nostra confessione di peccato, come abbiamo cantato, il peccatore celebri il suo Redentore. Il cammino qui su questa terra è alla scoperta del nostro peccato, perché nel momento in cui accettiamo il Signore come personale Salvatore, il Signore non ci può riversare la totalità, la globalità del nostro peccato addosso, ne rimarremo schiacciati, sarebbe un qualcosa di più grande di noi, di ingestibile. Perciò dobbiamo camminare per fede, consapevoli che le difficoltà, le benedizioni, i doni, gli impegni, le situazioni complicate, le difficoltà, le angosce, ogni cosa che è sul nostro cammino è per il nostro bene, perché il Signore si cura di noi e ci fa camminare di giorno in giorno. Quello a cui siamo chiamati da parte del Signore è tenere lo sguardo fisso su di Lui, consci che Lui è il Signore, l'Onnipotente, il Salvatore, il Santo, Lui è amore, Lui è il Signore di ogni cosa e ogni cosa è sotto i Suoi piedi. Nel bene e nel male, il maligno è sotto i suoi piedi, i demoni sono sotto i suoi piedi, le forze del male sono sotto i suoi piedi. Ed è meraviglioso proprio realizzare tutto questo. In particolare penso al libro di Giobbe, che è un libro meraviglioso dove si vede un percorso. Il Signore aveva in mente un percorso, ma non lo rileva, non lo rivela all'inizio, non lo sa neanche il maligno il perché di quel percorso, è uno strumento nelle sue mani, non sa a nessuno sono rivelati i piani del Signore. Il Signore sa ogni cosa, Lui è l'inizio e la fine di ogni cosa e Lui non ci rivelerà mai, non ci rivelerà mai qual è il suo piano per noi con precisione. Lui ci rivelerà chi è Lui. Lui ci rivela chi Egli è. L'obiettivo, lo scopo dei nostri giorni è Gesù. Perché dobbiamo essere conosciuti dal mondo come innamorati di Gesù. Che cosa vogliamo che rimanga dei nostri giorni, della nostra vita? Le persone che ci conoscono, cosa devono ricordare di noi? Gli obiettivi che abbiamo raggiunto umani su questa terra? Questo devono ricordare? No, ci devono conoscere come innamorati di Gesù. Dobbiamo chiedere questo al Signore in preghiera, che tutta la nostra sfera di conoscenza non ci conosca perché magari abbiamo fatto qualcosa, abbiamo raggiunto degli obiettivi. No, dobbiamo essere conosciuti dal mondo come innamorati di Gesù. La sola cosa che noi dobbiamo desiderare è che il mondo ci conosca come innamorati di Gesù, come figli di Dio. Guarda, quella persona che ho visto in centro era innamorato di Gesù. Questo è secondo la sua volontà. Innamorati di Gesù. Innamorati di Gesù. Questo è buono. Questo è buono. Essere conosciuti come innamorati di Gesù. Preghiamolo, mettiamolo proprio in preghiera, che le persone che ci sono intorno, che ricordino di noi, quando parlano di noi, che si ricordino di noi come innamorati di Gesù. È fondamentale. Perché questo è secondo la sua volontà ed è un obiettivo. L'obiettivo è Gesù ed essere innamorati di Lui. L'amore per Gesù è realizzato e proclamato vivendo in continua partenza con Gesù. Come se stessimo tutti i giorni preparando una valigia, partendo con Lui. Sto partendo con Gesù. Se ci facessero una domanda, chiaramente capisco che non è semplice, però cosa stai facendo qui tu oggi? Sto partendo con Gesù. Sto partendo con Gesù. Siamo disposti a partire affidandoci completamente a Lui? Domattina ci alziamo. Domattina sarà un'altra giornata di partenza con Gesù. Partiamo con Gesù. È un viaggio con Lui. Matteo capitolo 6 versetto 31 è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Confessiamolo al Signore. Io lo confesso, sono il primo. Ho proprio scritto questo passo perché è per me, e tutte queste riflessioni, se ho dimenticato di dirlo all'inizio, sono guardando al mio peccato, perché nel momento in cui non realizziamo questo, è un grave peccato non essere in partenza con Gesù, non essere innamorati di Lui, ma tenere sempre lo sguardo fisso su questa terra, perché tanto questa terra vende paura, vende morte, vende guerre, terremoti e avanti tutta. Vende solo quello, questo mondo di tenebre. Ma noi dobbiamo essere gioiosi. Il mondo deve chiaramente vedere un contrasto chiaro in noi tra un uomo del mondo, triste, morto, e un figlio di Dio, innamorato in partenza con Gesù. E leggiamo quest'ultimo passo, poi concludiamo. Nel libro dell'Esodo, uno degli eventi di maggiore maestosità, di maggiore potenza del Signore nella sua parola, è certamente quando il popolo di Israele ha attraversato il Mar Rosso, no? Questo mare, proviamo a pensare, è stato aperto un mare in due, una cosa grandiosa, una cosa maestosa proprio. E in Esodo al capitolo 15, leggiamo questo brano dal versetto 1 al versetto 18. Esodo 15, 1, 18. Il titoletto dice: canto trionfale di Mosè e degli Israeliti. È un brano, come dicevo, conseguente il passaggio del Mar Rosso. Dice: allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e parlarono dicendo: io canterò l'Eterno perché si è grandemente esaltato. Si è Lui grandemente esaltato. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È il Dio di mio padre, io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri del Faraone e il suo esercito e i suoi migliori guerrieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Eterno, è mirabile nella sua potenza. La tua destra, rileggiamolo, o Eterno, è mirabile nella sua potenza. La tua destra, o Eterno, frantuma i nemici. Con la grandezza della tua maestà tu rovesci quelli che si levano contro di te. Tu mandi fuori la tua ira, essa li consuma come stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono alzate come un mucchio, le profondità si sono assodate nel cuore del mare. Il nemico diceva: inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, la mia brama si sazierà su di loro, sguainerò la mia spada, la mia mano li sterminerà. Ma tu hai mandato fuori il tuo soffio e il mare li ha ricoperti, sono affondati come piombo nelle potenti acque. Chi è pari a te fra gli dèi, o Eterno? Chi è pari a te, mirabile nella santità, maestoso nelle lodi e operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li ha inghiottiti, nella tua misericordia hai guidato il popolo che hai riscattato, con la tua forza lo hai condotto verso la tua santa dimora. I popoli l'hanno udito e tremano, l'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia. Già, sono smarriti i capi di Edom, i potenti di Moab sono presi da tremore, tutti gli abitanti di Canaan si struggono. Spavento e terrore piomberà su di loro, per la forza del tuo braccio diventeranno immobili come una pietra, finché il tuo popolo, o Eterno, sia passato, finché sia passato il popolo che tu hai acquistato, finché sia passato il popolo che tu hai acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte della tua eredità, il luogo che hai preparato, o Eterno, per la tua dimora, il santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. L'Eterno regnerà per sempre in eterno. Alleluia. Amen. Alleluia. Dopo aver letto questo passo, pensiamo: c'è qualcosa di troppo difficile per lui? Geremia 32:27 dice: io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Ha aperto il Mar Rosso, ha abbattuto le mura di Gerico, ha trasformato Saulo in grande apostolo, ha chiamato dei pescatori come discepoli, salva le persone, le libera da ogni potenza del male. C'è qualcosa di troppo difficile per lui? Fratelli, è proprio, riflettevo proprio sul mio peccato in particolare, è una riflessione che ho fatto per me. Quando preghiamo, teniamo lo sguardo fisso su di lui, pensiamo alla sua grandezza, pensiamo al suo amore per noi, pensiamo alla grandezza delle sue risorse, alla sua magnificenza, perché certamente il nostro cuore è insanabilmente maligno. Ci ricordava il fratello Piero di recente, in quel passo del Vangelo di Matteo, se non ricordo male, Matteo capitolo 5, voi che siete malvagi. Noi siamo malvagi, dentro dobbiamo proprio inginocchiarci davanti al Signore, pregare considerando la grandezza del suo amore, considerando le sue risorse, considerando la sua magnificenza, come abbiamo appena letto in questo capitolo 15 di Esodo. Consideriamo ciò che lui è, ma dobbiamo considerarlo sempre, non solo nei momenti di particolare benedizione, perché il Signore vede la fede nel momento in cui lo lodiamo, nel momento della difficoltà, perché è nella distretta che si vede il credente che ripone veramente la sua fiducia nel Signore. Quando, senza sapere nulla, senza conoscere il perché delle cose, come Abramo camminò e andò senza sapere dove andava. E dobbiamo proprio pregare considerando la sua grandezza invece di guardare alla nostra bassezza. Dobbiamo considerare di più la sua grandezza, considerando che la nostra limitatezza, la nostra finitezza siamo veramente limitati e finiti. Perciò il Signore, conoscendo questo, perciò trae la sua lode dai lattanti, perché sa chi siamo. Lui sa veramente chi siamo, lui ci conosce a fondo. Noi non ci conosciamo, noi vediamo solo una parte superficiale di ciò che siamo. E possiamo veramente proclamare, dichiarare di essere ben miserevoli. Misero me uomo, Paolo ha dichiarato, ricordiamocelo, chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? Preghiamo tenendo lo sguardo fisso su Gesù, tenendo lo sguardo fisso sulla sua grandezza, perché lui nella sua magnificenza dona ubbidienza, dona responsabilità, dona amore, dona pace, dona gioia. Siamo disubbidienti, ci rendiamo conto di essere stati disubbidienti, di non aver obbedito ai suoi comandamenti? Chiediamo in preghiera l'ubbidienza, guardando e avendo la certezza che Lui è il grande donatore, Lui dona l'ubbidienza, Lui dona la responsabilità di figli di Dio. Lui ci dona tutto ciò di cui noi siamo mancanti, la pace, la gioia, la serenità, il senso di responsabilità, l'obbedienza ai Suoi comandamenti. Sono tutti doni che Lui dispensa. Mettiamo in preghiera proprio, certamente dobbiamo mettere in preghiera il nostro peccato e confessarlo come grave peccato, perché il peccato è grave, ma dobbiamo confessare pensando a ciò che Lui è, tenendo lo sguardo fisso su di Lui, fiduciosi che colui che ha iniziato un'opera buona in noi, certamente, è una certezza, certamente la porterà a compimento. Amen.